condizioni, ci volevano tutte, che potesse partire, che in Egitto non lo aspettasse un decreto di morte, un wanted, ricercato, come si vede nei western, ecco, che fosse santificato e che incontrasse Aaron, che doveva essergli associato nella missione, è chiaro. Poi c'è, sempre come condizione previa dell'andare, importantissima, la predizione rassicurante. Primo, che la resistenza del faraone dice non ti ubbidirà, guarda, ma stai tranquillo, io lo so, e questo serve a me. La resistenza del faraone è inclusa in un disegno di Dio positivo. Io lo so, non aspettarti niente, quindi non deprimerti e non credere che questo sia un segno della mia impotenza. Sono io che dispongo le cose in modo che la sua resistenza mi serva. Secondo, quindi Dio lo incoraggia intimamente oltre a provvedergli le condizioni esterne, il suo mediatore. Secondo, tutto è previsto e predisposto da Dio fino all'ultimo intervento, qui dichiarato, della uccisione dei primogeniti. Quindi si arriva fino all'ultimo momento delle piaghe. Ecco la preparazione, la partenza per la missione, che è la predisposizione alla missione. Ecco, così va letta, mi sembra, questa piccola pericope. 10 versetti. Poi, 4, 29, 31. Qui ci sono E5, 1, 5, sono due pericopi parallele, distinte e parallele, strettamente parallele. Prima, 4, 29, 31, l'adempimento della missione presso Israele, conforme al comando ricevuto da Dio, capitolo 3, 14, 16, e alla promessa di Dio. Crederanno, difatti, compì i segni e il popolo credette, si dice. Beh, Dio l'ha comandato, vai per Israele e va. Dio ha predetto, crederanno, credono, tutto si adempie. Seconda sezioncina parallela, l'adempimento della missione presso il faraone, conforme al comando, vai dal faraone, ripetuto due volte, e che si svolge secondo la predizione di Dio, non ti ubbidirà, non ti darà retta. E difatti dice il faraone, non lascerò partire Israele. Qui tutto avviene come predisposto, la missione è adempiuta e tutto avviene come predisposto. Israele crede, il faraone non crede. Vedete come si bilanciano bene i testi, no? Si richiamano l'uno con l'altro, è tutto in modo ordinatissimo. Poi, un'altra sezione, 5, 6, 6, 1. Io andiamo a rivederla lo stesso, un attimo soltanto. Sì, l'aggravarsi della persecuzione, come titolo generale, un po' più ampio ma per far capire, provoca la manifestazione più clamorosa della potenza di Dio. Tutto passa di nuovo, è ancora la linea teologica che si persegue, attraverso una crisi, dalla quale è travolto Israele stesso. Il faraone non solo non cede, ma peggiora. E Israele, che aveva creduto, a questo punto, messo alla prova, vacilla e comincia la sua mormorazione. Tutto passa attraverso la crisi dei capi ebrei e di Mosè stesso. Mosè stesso entra in crisi a questo punto. Questo è normale, non ci deve più spaventare, è la tesi, come più volte nella storia che seguirà poi. Ma la crisi, come più volte nella storia che seguirà, la crisi stessa è riferita qui nel testo per evidenziare, insieme con la debolezza di fede del suo popolo, la sapienza di Dio e la sua signoria vittoriosa. Perché dice, è proprio questa resistenza quello che io volevo, la volevo proprio, perché in questo modo io compirò i segni più prodigiosi e farò sì che non solo vi lasci andare, ma addirittura che vi scacci dal suo paese. Come poi si verificherà al capitolo 11, primo. La crisi come occasione del dispiegarsi più pieno della potenza e del rivelarsi di Dio nella sua gloria. Poi qui c'è un'ampia sezione 6277 che pone dei problemi dal punto di vista strutturale e che possiamo chiamare, mi sembra onestamente, la missione di Mosè secondo la tradizione sacerdotale. Qui le fonte si staglia in modo nettissimo, inconfondibile, rispettata nel suo testo e messa dentro, inclusa, senza visibilmente, senza modifiche, senza ritocchi, in un insieme eterogeneo rispetto a quella fonte, che è la fonte sacerdotale. È un insieme narrativo già ben congegnato, qui la narrazione sta procedendo, a un certo punto interruzione, si ricomincia da capo, track, tutta la sezione sacerdotale. Cosa molto significativa e molto interessante, che andrebbe analizzata correttamente, non possiamo farla adesso. Ecco. Intanto, cosa c'è in questa sezione sacerdotale che ricomincia da capo, addirittura riportando la genealogia? C'è il ribadimento dei temi finora emersi e delle tesi capitali. La povertà, l'indigenza, il gemito, la debolezza, la resistenza, la vittoria di Dio nonostante tutto. Ci sono degli arricchimenti preziosi. Prima di tutto c'è la formula preziosa, la formula magnifica, tipicamente sacerdotale, che ho già riferito, di appartenenza reciproca, a 6-7. Io faccio tutto questo perché tu sia il mio popolo e per essere il tuo Dio. Questa è la formula tipicamente sacerdotale, ecco, che qui, quindi la fonte sacerdotale riporta, riferisce. Poi c'è la genealogia di Mosè e di Aronne. Basterebbe questo per giustificare il redattore finale di averla messa dentro questa fonte, questa fonte, no? Perché solo a questo punto sappiamo che Mosè e Aronne, per bene, con tutta la giustificazione, sono discendenti di Levi, eccetera. Perché la colloca a questo punto il redattore? Io credo che sia a motivo del versetto 28, di ciò che dice la fonte, come da noi è riportata al versetto 28. Dice che il Signore parlò a Mosè nel paese d'Egitto. Allora il redattore dice, qui non ci siamo, secondo le altre fonti ha parlato nel paese di Madian, secondo questa parla nel paese d'Egitto. Sarà la stessa? Sarà non la stessa? In ogni caso procede, come si procede regolarmente in questi casi, numerose volte nella scrittura, alcuni dicono, altri dicono. E qui la colloca in Egitto, perché la fonte sacerdotale gli diceva, gli ha parlato in Egitto. Alcuni dicono che gli ha parlato in Madian, altri dicono che gli ha parlato in Egitto. Qualche volta si procede così, senza prendere posizione. Però non è sicuro che non prenda posizione, e che cioè non ritenga, però ritengo più probabile che non prenda posizione, che riferisca. Due tradizioni diverse che lui recepisce, che dice alcuni così, altri colà. Cosa perfettamente legittima per uno storico. Anzi, in un qualche modo doverosa, si direbbe. Quindi è ancora più rigoroso, eh? Non è superficiale, è rigoroso. Due fonti, chi lo sa. Ma è sicuro, perché può darsi che lui ritenga che non sia un semplice doppione ripetitivo. E che quindi gli abbia parlato sia a Madian che in Egitto e che gli abbia ripetuto sostanzialmente le medesime cose. Può darsi, tutto è possibile. Ecco, ritengo però più probabile l'altra soluzione, l'accostamento di due documenti che riferiscono le cose in modo diverso. Ad ogni buon conto, nonostante la Bibbia di Gerusalemme, il versetto 9 del capitolo 6, dove si dice che gli israeliti non ascoltarono Mosè, può per il redattore del nostro testo non costituire una discordanza reale, dal momento che effettivamente a un certo punto anche Israele non crede più, o anche la fede di Israele entra chiaramente in crisi, come già si è detto. Ma può sembrare ai redattori un modo più rapido, e anche a noi, e sarebbe legittimo, di riferire del risultato della visione di Mosè presso Israele. Il redattore, le altre fonti dicevano prima credette, poi entrò in crisi. Questa fonte dice non credettero. un po' come succede nei Vangeli riguardo alla risurrezione di Gesù. Qui Marco dice non credettero, non credettero, non credettero, mentre in altri Vangeli si parla del passaggio da questa non fede alla fede. È chiaro. Ecco, in modi diversi. Ecco, si raccontano le cose in modo un pochino più distinto. Comunque c'è questo racconto parallelo con i suoi arricchimenti, ecco, e con i suoi dati, ecco, in parte coincidenti, in parte leggermente divergenti. La divergenza, dico, può essere assunta serenamente come la presentazione di due tradizioni diverse sulle quali non si prende posizione. Capitolo settimo, versetto 8-13. Il segno compiuto davanti al faraone. È il bastone cambiato in serpente, che mangia i serpenti dei maghi, cosa sulla quale torneremo. Che cosa costituisce, che cosa significa all'interno di questa dinamica della narrazione? Costituisce, primo, l'autenticazione da parte del Signore della missione di Mosè e di Aronne, come aveva compiuto segni davanti ai figli di Israele ed avevano creduto in forza di quei segni. Ugualmente compie segni davanti a Faraone, ma il Faraone non crede. E costituisce anche l'ultimo avvertimento dato al faraone e all'Egitto prima del piombare dei castigli. E vuole dimostrare due cose importantissime per leggere tutto quello che seguirà. L'irragionevolezza del faraone nel rifiutarsi di credere e la giustificazione del successivo intervento punitivo di Dio. Dio che agisce per punire sono preoccupazioni apologetiche molto presenti nella scrittura. Non agisce, non interviene senza aver avvertito. Ricordate anche nella Genesi il castigo su Sodoma e Gomorra. O ricordate gli interventi presso Abimelech. C'è questa preoccupazione, di Teodicea, diciamo, ecco. La difesa di Dio. Il Dio di Israele è un Dio giusto e un Dio misericordioso, ecco, non agisce con arbitrio e senza tener conto di tutto, e il giudice di tutta la terra giudica con giustizia. Poi c'è un'altra grande sezione all'interno sempre di questo 1.18, dal 7.14 al 10.29, le prime nove piaghe. Le ho qui evidentemente ritagliate per bene, ma trovate nella Bibbia di Gerusalemme in modo perfetto, è ovvio del resto. Quello che noto, non le analizzo una ad una ovviamente, noto alcune varianti, alcune variabili e gli elementi teologicamente, alcune costanti, alcune variabili e gli elementi teologicamente più rilevanti che se ne possono trarre da questa narrazione. Le costanti. La costante più significativa è data dallo schema stesso della narrazione. C'è l'ordine del Signore dato a Mosè, solo nella sesta si dice a Mosè e ad Aronne. Ordine del Signore a Mosè, che è sempre il suo mediatore per eccellenza. Secondo, c'è l'intervento di Mosè e di Aronne a esecuzione del comando del Signore. Il Signore dice, fai, Mosè e Aronne, o di a Faraone, Mosè e Aronne vanno a dire a Faraone. Terzo, c'è il piombare della sciagura. Quarto, l'ostinazione del faraone. Lo schema è identico in tutte e nove. Costante. Sempre uguale. Devo cercare significati particolari in questo. Lo schema è identico. Qui non si differenziano in questo le nove piaghe. Ci sono alcune variabili, ma sono di secondo ordine e di minor valore, sono dettagli narrativi in ordine all'efficacia della drammatizzazione e del racconto stesso, sono variaciones volute, quindi, per questo scopo letterario, prevalentemente. Quali sono invece gli elementi teologicamente più rilevanti, quali risultano evidenziati dalla composizione stessa del testo e dalle sue insistenze? Primo, Cosa da osservare assolutamente, che invece non si fa abitualmente. Le piaghe sono disposte intenzionalmente in crescendo di gravità. A noi non risulta, perché per noi rane, zanzare, cavallette, beh, insomma, e invece l'intenzione del test è di dire che sono una più grave dell'altra, sempre più grave. E quindi noi bisogna che intanto lo teniamo presente, questo, nella nostra lettura. Perché è così, vuole dire così il testo, chiaramente. Il Signore vi manifesta sempre più la sua potenza e invano sollecita sempre più fortemente alla conversione. Secondo elemento rilevantissimo. Le piaghe sono disposte in crescendo. Secondo, la potenza del Signore si manifesta in crescendo nei confronti dei maghi. Questo è un elemento molto interessante. Sempre più umiliati e ridotti all'impotenza. È molto interessante anche perché l'umiliazione dei maghi è l'umiliazione degli dèi dell'Egitto. È il giudizio di Dio sugli dèi dell'Egitto, come si dice al capitolo 12, versetto 12. La potenza dei maghi è una potenza demoniaca, evidentemente, ed è sentita come tale. E i maghi sono sempre più umiliati. Qui c'è un'ironia fortissima, molto sottile, molto bella. Sentite il progresso comunque di questa umiliazione. A 7:22. Fanno la stessa cosa, cioè cambiano l'acqua in sangue. A 8:3 provocano la stessa sciagura, cioè l'invasione delle rane, ma non riescono a farla cessare. Al capitolo 8, versetto 14 e seguente, non riescono a produrre le zanzare e devono riconoscere, qui c'è il dito di Dio. Sì, sì, è ironico, volutamente ironico il testo, quindi c'è da ridere, bisogna ridere, perché è presentato così per far ridere. Certo, è l'umiliazione, per far ridere. Al capitolo 9:11 sono essi stessi colpiti dalle ulcere, non si presentano nemmeno a Faraone perché si vergognano perché hanno loro le ulcere, chiaramente ridicolizzati. Avete capito, eh? È molto interessante questo, molto interessante questa dinamica. Come interessante la dinamica da scoprire, da comunque dare per scontata, anche se noi non riusciamo a renderci conto di questo progresso, perché non conosciamo i fenomeni così come invece certamente li capivano i primi lettori di questi testi qui, certamente li capivano, ecco, in crescendo. Poi, l'altra idea molto importante, la folle ostinazione del faraone non gli consente di fatto di resistere a Dio. Poiché il Signore se ne appropria, come abbiamo già visto per le due osservazioni precedenti del resto, asservendola alla sua opera di rivelazione e di salvezza. In questo senso Dio non solo prevede e predice il rifiuto del faraone, e qui c'è un ritornello martellante, già l'ha detto al capitolo 3:19, non ubbidirà, e già ha detto il perché. Ma qui il ritornello è secondo quanto aveva predetto il Signore, 7, al capitolo 7, versetto 13:22, al capitolo 8, versetto 11:15, al capitolo 9, versetto 12, al versetto 34 e al versetto 35. Tutto accade secondo quanto predetto, tutto è predetto. Quindi la disubbidienza, l'ostinazione del faraone non esula dal possesso di Dio, Dio l'ha in mano, la predice. Ricordate riguardo alla crocifissione di Gesù, formule analoghe, ecco, usate nel Kerigma degli Atti degli Apostoli. E da Gesù stesso, deve il figlio dell'uomo, succederà così. Siamo nella medesima linea del resto, eh? Non solo quindi, non solo prevede Dio e predice il rifiuto del faraone, ma egli stesso ne indurisce il cuore. Capitolo 4:21, 7:3, 10:20-27. Ne indurisce il cuore. Adesso non facciamo nella lettura per ora. Non confrontiamoci con il problema che pone la lettura che ne fa Paolo al capitolo 9 della lettera ai Romani, che pure è interessantissima e va benissimo, è perfetta, però non ci addentriamo in questo, non abbiamo mica tempo, per carità, anzi sto abusando. Ecco, ma vuol dire che Dio si serve di questo e che a Dio fa comodo che il faraone indurisca il cuore. È un modo biblico per parlare di questa appropriazione da parte di Dio che, come qualche volta vi ho detto, cavalca la tigre, cavalca la tigre, si serve di questo, gli fa comodissimo, bene, Perché? Gli indurisci il cuore per dimostrargli, come dice il capitolo 9, versetto 16, per dimostrargli la sua potenza e per manifestare il suo nome in tutta la terra. E questo farà fino alla fine, fino a quella che è la decima piaga, e oltre la decima piaga, fino al passaggio del Mar Rosso, come vedremo, una pagina stupenda, che forse non abbiamo mai letto esattamente come va letta. Io almeno non l'avevo mai letta come l'ho letta ieri, ecco, sostanzialmente, non mi sono accorto di un elemento, di elementi interessantissimi della narrazione che mostrano il disegno di Dio in questa direzione. Ma il testo lo dice, non ho escogitato cose. Quarta idea, importantissima, tutti i racconti delle piaghe. Questo è fu un leitmotiv, quindi è un filo che trascorre tutto, capite, no? Questi punti di luce. Ma siccome ricorrono, ecco, consentono di vedere i fili del testo, l'intelaiatura del testo, ciò che la sostiene, le nervature del testo. Una delle nervature del testo è questo dell'indurimento. Una delle nervature è questa predizione. Una è il crescendo delle piaghe. Una è il crescendo dell'umiliazione. L'altra, il Signore intende rivelare con queste piaghe che si compiono in piena terra d'Egitto, là dove Israele dimora, in mezzo agli egiziani, intende rivelare l'elezione di Israele quale suo popolo, chiaramente facendo distinzione, far distinzione, fra esso e gli egiziani. Ancora, 8, 19, 9, 4, 5, 6 e 7, 9, 26, 10, 23, fa distinzione. Ecco le idee capitali. Non possiamo analizzare le singole, ma alla fine poi, ecco, è già una... vedete come tutto è coerente, ecco, in un grande disegno di rivelazione. Poi c'è il grandissimo evento 5, 11, 1, 13, 16, l'uccisione dei primogeniti e la Pasqua. Va isolata. L'uccisione dei primogeniti appare chiaramente come la decima piaga, sono d'accordo, le piaghe sono 10, non 9. Vi ricorrono infatti, primo, gli elementi caratteristici del medesimo schema, parola del Signore a Mosè, intervento di Mosè presso Faraone e indurimento del Faraone, tutto classico, piaga come le altre, in questo senso. Vi ricorrono ancora più accentuati i medesimi motivi teologici. Primo, la predizione e la provvidenzialità dell'ostinazione del Faraone, 11, 9 e seguente. A questo punto sì, veramente insiste ancora più che gli altri testi, questo è molto importante, 11, 9 e seguente, bisogna proprio leggerlo. Il Signore aveva, qui c'è una riflessione proprio dell'autore ancora più esplicitata, il Signore aveva appunto detto a Mosè, il Faraone non vi ascolterà perché si moltiplichino i miei prodigi nel paese d'Egitto, non vi ascolterà perché si moltiplichino. Mosè ed Aronne avevano fatto tutti questi prodigi davanti al Faraone, ma il Signore aveva reso ostinato il cuore del Faraone, il quale non lasciò partire gli israeliti dal suo paese. Esplicitata la riflessione. È ancora più esplicitato, ancora più chiaro che negli altri testi, è la distinzione fra Israele e l'Egitto, marcata addirittura da quel sangue posto sugli stipiti delle case di Israele, e che fa sì che le case siano saltate, che la distinzione qui è evidenziata in grado supremo. Vedete il crescendo della narrazione, sono sapientissime costruzioni dal punto di vista letterario e narrativo, una cosa meravigliosa, basta entrarci un pochino dentro. La distinzione del Egitto 11, 7 e 12, 13, due i luoghi particolari, nei miei appunti rimando puntualmente, quindi. Ma, quindi rientra nello schermo, è la decima piaga, abbiamo visto, ma vi sono varianti molto considerevoli. Primo, la più importante, la variante più importante è l'inserimento, è per questo che è particolarissima, mentre le altre sono una dopo l'altra senza soluzione di continuità, questa è distaccatissima. Perché? È l'inserimento dell'intervento di Dio in un rito sacramentale da Lui istituito, la Pasqua, al quale è attribuita la decisiva distinzione fra le case degli ebrei e quelle degli egiziani. Di fatto, il racconto della piaga viene interrotta fra la minaccia della piaga, 11, 1, 8, e l'esecuzione, 12, 29, seguente, guardate che interruzione amplissima, da un lungo lungo testo dove si riportano le prescrizioni rituali, che si direbbe non c'entrano niente, invece no, c'entrano, perché questa piaga è prodotta in virtù della celebrazione sacramentale liturgica. E questo è il problema. Questa piaga è la distinzione che comporta, è prodotta da questo. Dunque, da un lungo testo dove si riporta le prescrizioni rituali e si dice dell'esecuzione esatta di tale liturgia, 12:28. Non meno significativo e certo intenzionale è che le prescrizioni rituali siano addirittura aggiunte al termine della sezione, rompendo tutta la suspense narrativa. Ma qui interessa molto meno la suspense. E l'effetto di vivacità della narrazione interessa molto meno all'autore che non l'idea teologica che vuole esprimere. La liberazione si è compiuta in virtù di una liturgia. Come la vittoria di Giosafat, in virtù di una liturgia. Alzano le mani, i nemici sono sconfitti. Come la vittoria su Amalek, in virtù di un rito e di una preghiera. Alza le mani e gli amaleciti sono sconfitti. Qui celebrano la liturgia e il Signore interviene. È la liturgia che trascina giù il verbum omnipotens, che nel mezzo del silenzio della notte compie la sua distruzione e la preserva, e preserva i figli di Israele. Cosicché l'uccisione dei primogeniti e la liberazione di Israele, inglobati come sono in una legislazione liturgica, appaiono essenzialmente già nel loro porsi storico un evento liturgico, che pertanto può e deve essere ricordato e riattualizzato nella celebrazione rituale ogni anno e da ogni generazione. Che non è più una cosa avvenuta una tantum, dal momento che è un avvenimento liturgico, è una cosa che è data in possesso perpetuo ad Israele e la cui efficacia è sempre elargita ad Israele. Proprio della liturgia è di non essere semplicemente un fatto materialmente incluso e racchiuso nelle sue dimensioni spazio-temporali, ma è la riattuabilità piena del fatto e la sua perennità in forza della sua celebrazione e del memoriale che se ne fa e della memoria che se ne fa, per cui diventa memoriale. Quindi è decisivo questo. Quindi la decima piaga è tutta a sé stante, perché è la Pasqua. Ecco, difatti, per ogni generazione si dice. Per cui diventa vero che ogni generazione, come dicono gli ebrei, ricordate quel testo magnifico della Mishnah, deve considerarsi come uscita dall'Egitto. Perché ogni celebrazione, celebrando la Pasqua, esce dall'Egitto. Ogni generazione, celebrando anno per anno la Pasqua, rivive in sé, nella sua efficacia, la liberazione dall'Egitto, la preservazione dalla morte e il trasferimento nella gloria di Dio. Ecco, qui ho riportato tutti i passi in cui si dice ogni generazione. Perfetto. Capite quindi l'evidenziarsi della decima piaga come unica. Poi ancora, questa è la prima variante rispetto alle altre piaghe. La vittoria temporanea, nelle altre piaghe si dice il faraone si ostinò e niente da fare. Dopo aver promesso, ma poi si ostinò. E quindi la piaga non lo vinse, non lo piegò. Qui la vittoria invece è temporanea sul faraone, perché il Signore vuole manifestare ancora più la sua potenza al Mar Rosso, è per quello, eh? E quindi guai se si fosse convertito davvero a questo punto. Come avrebbe fatto il Signore a esaltare la sua destra al Mar Rosso? Se il faraone si fosse veramente convertito, sarebbe stato un guaio, perché non avrebbe consentito a Dio di grandemente esaltarsi. Io cerco di entrare, accentuo un poco scherzosamente quasi, ma nella prospettiva del testo, che è questa qui. È indubbiamente questo. Guai. Di fatto si ostina. Si ostina, si pente ad essersi pentito, come sappiamo. Vedi oltre 14:4. Dunque, la vittoria temporanea sull'ostinazione del faraone che secondo la predizione di Dio caccia Israele. Intanto attua anche qui una predizione di Dio cedendo. Anzi, cedendo fino al punto di cacciare Israele. Chiara ironia, no? A proposito, quando leggerete il canto del mare, che vi consiglio di leggere, davvero, davvero, c'è una pagina gustosissima, molto ironica, molto, molto, molto graziosa, in cui si parla del faraone che chiama Mosè ed Aaron, che va dai figli di Israele di notte e dice: dove stanno Mosè ed Aaron? E loro dicono: oh, chi lo sa? chissà sono in casa, io non lo so mica, e lui, ma dove stanno le donne, eccetera, le cerca affannosamente perché dice qui si muore tutti, sposa l'intenzione del testo, è ironico, li caccia Israele, ma Dio l'aveva già previsto anche questo. Poi ancora altra variante, la partenza trionfante di Israele, trionfante. Se Israele esprimo senza colpo ferire, viene compensato di tutto, c'è una compensatio del soggettamento ai lavori, e anzi spoglia gli egiziani punendoli così, ma paradossalmente tutto senza colpo ferire, sono loro gli egiziani che spontaneamente danno, come sono loro che si buttano nel mare, dicono i Midrashim. Già non è mica Dio aveva promesso che non avrebbe più mandato il diluvio, difatti non annega mica più nessuno, sono stati loro a buttarsi in mare. Spoglia gli egiziani, capitolo 12, versetto 35 e seguente, ma capiscono il testo così, in questi modi strani, mostrano di capirlo, eccetera, e questa è la cosa singolare. Poi si muove Israele, dico, è uscita trionfante, non disordinatamente in fuga, ma come sappiamo molto bene, ordinato nelle sue schiere, 12, 51, nelle sue schiere. Ecco, questa l'uccisione dei primogeniti alla Pasqua. Altra piccola sezione, 13, 17, 15, 21, l'uscita dall'Egitto. Primo, 13, 17, 22. Titolo possiamo dare a questa sezioncina. Il cammino di Israele guidato da Dio. Il testo, guardate la Bibbia, mi raccomando, il testo vuole mostrare soprattutto che Dio stesso è il condottiero e lo stratega del suo popolo. A questo punto Mosè, che avrà un ruolo importantissimo ancora, quando dovrà stendere il bastone per dividere le acque del mare, proprio non fa niente, è Dio che guida. Perché lo guida a suo modo e secondo la sua strategia e i suoi piani. È detto quattro volte, Dio lo condusse, versetto 17, Dio lo guidò, versetto 18, il Signore marciava alla loro testa di giorno e di notte, versetto 21 e versetto 22. Quattro volte in cinque versetti. Quindi più di così non poteva evidenziare l'idea che domina il testo. È Dio che guida, è Dio lo stratega. In questa grande uscita, capitale teologicamente, è ovvio. Seconda sezione, 14.1.31, titolo La vittoria prodigiosa di Dio al Mar Rosso. Di Dio, Qui, ecco la piccola scoperta che ho fatto, ma voi l'avevate già fatta prima, quindi mi vergogno a dirlo. Qui la tesi della provvidenzialità dell'indurimento del faraone, già ripetutamente enunciata lì sopra, viene espressa con la massima forza ed emerge con tutta evidenza. Dio stesso, per provocare il pentimento del faraone, versetto 5, che abbiamo fatto a far scappare Israele, fa addirittura tornare indietro, letteralmente li fece tornare indietro, è un popolo che esce, che se ne va, non è in fuga disordinata, ma se ne sta andando. A un certo punto Dio dice, no, lo faccio tornare indietro. Fece tornare indietro Israele. Lo fa addirittura tornare indietro. E li fa accampare nel posto più assurdo che ci sia, di fronte al mare. In un luogo, cioè, che non consentiva alcuna possibilità di fuga. Non quindi Israele venne a trovarsi lì, come dicono anche i Midrashim, che non arrivano fino in fondo. Venne a trovarsi in questa situazione tragica, di fronte aveva il mare, di dietro gli egiziani, poi arrivano perché li sanno dal mare, qui sono perduti, sono in mano nostra, il Nico disse inseguirò, raggiungerò, ecco, conquisterò la preda, la mia mano li sterminerà, e a destra e a sinistra il deserto pieno di serpenti velenosi, infuocati, come dice il testo. Non è che si trovarono lì, è Dio, che mentre erano già liberi, perché li ha fatti andare per un'altra strada, la strada dei Filistei, li fa tornare indietro, girare così e accampare di fronte. Apposta, perché il faraone dica, per Bacco, sono in mano mia, adesso mi avvento contro. E così Dio può manifestare la sua potenza, allo scopo di manifestare la sua potenza. Romani 9. verso i vasi di perdizione e verso quelli di misericordia. Fa capire quindi il luogo più assurdo, versetto 1, cosicché il cuore del faraone e degli egiziani si ostini. Versetto 4, 8 e 17. E credendo di potere facilmente ricondurre in schiavitù Israele, il faraone insegua con tutti i suoi cavalieri e i suoi carri, quindi li ammazza proprio tutti. Che sia un'enfasi dal punto di vista storico è evidente, ma l'importante è l'intenzione del testo. Capite cosa vuol dire? Che fossero 600, come si dice, ecco, nella tradizione, o che fossero 6.000, cosa importa poco, sono tutti. Così, in modo definitivo, il Signore, come aveva promesso, manifesterà la sua gloria. Versetto 4, e versetto 17 e versetto 18. Li fa tornare indietro.
Sì, sì.
È così. La tesi è chiarissima, non ci si può confondere, ma io non me ne ero mai accorto dell'enfasi di questa cosa, non me ne ero mai accorto. Se si legge questo racconto nella notte di Pasqua, si sente tutti un po' addormentati e non ci si fa caso. Anche, ecco, un altro elemento importante. Anche in questo caso, come faranno ripetutamente nel deserto, i figli di Israele mormorano contro Mosè, paradossale, anche qui c'è ironia, che c'entra lui, è Dio che li ha guidati, era la sua colonna che li guidava, mormorano contro Mosè, la prendono sempre contro Mosè, perché non capiscono il disegno di Dio che li pone in tale distretta per procurarsi la gloria di vincere e così dare al suo popolo la certezza della sua fedeltà e della forza invincibile del suo soccorso. I rimandi testuali ci sono qui nei miei appunti. Dio, proprio perché intende mostrare la propria potenza, altro elemento, quindi diventa tutto nella tesi, non permette al popolo di fare alcunché. Erano armati, si dice, uscirono bene armati, ben attrezzati, armati, tutti ordinati nelle loro schiere, tanto che il mare si divise in 12 sezioni, secondo, perché erano tutti una tribù, come dicono i Midrashim, no? Che è enfatico, è evidentemente irragionevole pensarlo, ma per dare un'idea, a questo esercito erano 600.000, vabbè, il faraone ne avrà avuti, però era un esercito. A questo esercito il Signore dice, voi, zitti, guai a chi si muove, lasciatemi lavorare, come si dice in gergo, no? Guai a chi si muove. Voi non fate nulla, non e voi starete tranquilli, come traduce il testo, è un imperativo chiaramente, senza imperativo, non fate niente. Anche qui il canto del mare aiuta a capire. Vuole combattere da solo, versetto 14. Ecco, la lettura del testo, appena un pochino attenta, consente di evidenziare queste sue tesi, ecco, e quindi dopo ci si mette poi dentro qui, insomma, ecco, e dopo uno tira fuori tutto quel che vuole, evidentemente, ecco, purché sia all'interno di questa linea, in questa prospettiva, perché questo è quello che il testo ci vuol dire, soprattutto, è chiaro, vedete qua l'insistenza, praticamente ho citato tutti i versetti del racconto. Ecco. Poi c'è il capitolo 15, il canto del mare, ecco, immaginate, è l'esultante, semplice questo, è l'esultante celebrazione di Dio che ha trionfato al Mar Rosso, 1.12, ha dato in eredità al suo popolo la terra di Canaan, 13.17a, e ha costruito il suo tempio, 17b. Anacronismi evidenti.
Tuosu dice semplicemente che è un canto nazionale, come la Sanson de Roland.
È antipatico perché dica quel che vuole, è certamente un'epopea nazionale, certamente, però bisogna capire il perché di questi anacronismi voluti, credete, come diceva il tuo, come si chiamava quel tuo professore di Gerusalemme che tu mi hai citato qualche volta, che dice, ma credete che gli autori Greenberg, credete che gli autori, i redattori, che non si accorgessero di queste cose, no, che fossero dati quando e come? Ma è possibile. sta raccontando il passaggio del Mar Rosso, quindi evidentemente sa che il tempio è stato costruito dopo, sa che è stato costruito nemmeno da Davide ma da suo figlio. Gli anacronismi sono voluti. L'evento compiutosi al Mar Rosso è presentato come il tipo e il pegno di ogni vittoria di Dio e soprattutto dell'infallibile adempimento delle sue promesse. Quindi a quel punto
si è verificato.
Ecco, è un'idea teologica di capitale importanza che è espressa attraverso questi anacronismi. Sono questi che ci consentono di entrare nello spirito più profondo del testo, che è questo qui. Si è compiuto tutto. Il Signore viene esaltato in questo canto come il Dio dei padri, re e guerriero, che esplica la sua potenza salvando e redimendo il suo popolo. In questo c'è una sintesi meravigliosa, teologica, ed è il senso compiuto della Pasqua che viene espresso. È significativo che il canto termini, molto significativo, il canto termini con la costruzione, menzione del Tempio. La dimora di Dio con il suo popolo è, come dice l'Esodo e come dice tutto il complesso narrativo delle scritture che passano dalle profezie fatte ai patriarchi fino a Salomone, la dimora di Dio con il suo popolo è il fine di tutta l'opera della salvezza e della redenzione. Aver fatto passare il Mar Rosso non sarebbe niente se non li avesse condotti nella terra e non avesse abitato in mezzo a loro, al Tempio che hai scelto per tua dimora. Termina con la menzione della dimora di Dio, abitazione. Ecco, poi c'è un'altra sezione, 15, 22, 18, 27, il cammino nel deserto, che è il tipo di tutta la peregrinazione nel deserto, quale sarà ripresa anche dal Libro dei Numeri e quale sarà commentata benissimo, come sempre, dal Deuteronomio. Qual è il senso generale di questa sezione? Il popolo non crede mai abbastanza e non capisce mai quanto dovrebbe capire che il Signore che è con lui lo provvede di tutto, è il suo buon pastore, non gli lascia mancare assolutamente nulla e se lo conduce attraverso la prova lo fa soltanto per confortarlo ancora più dolcemente e più ampiamente. Questa è la tesi.
Manzoni,
giusto, è la finale dei Promessi Sposi, proprio, l'ho detto proprio senza pensare ai Promessi Sposi, credetemi, in questo momento
non turba mai nessuno se non per consolare.
È il titolo di questa sezione, il cammino del deserto, ed è il senso di tutti i cammini del deserto, perché anticipa quello che nel Libro dei Numeri anche sarà ampiamente sviluppato, poi, ecco altrove, capite? Tutto qui, senso generale. Poi le sue singole parti, 15, 22, 27, la prima mormorazione per la sete. Qui è espressa la tesi, questa tribolazione è una prova, Dio mette alla prova il suo popolo. Lo fa apposta per provocare l'adesione di fede, evidentemente, e l'abbandono, che si verifica nella prova. Tanto credi quanto mostri di credere nel momento in cui sei provato. E stimola, provoca l'adesione. E il sì, quando va bene. La tribolazione è una prova, è una tesi teologica di un'importanza straordinaria. Versetto 25. Ma il Signore lo mette alla prova, il popolo non regge alla prova, ma il Signore, perché gli fa patire la sete effettivamente, no? Il popolo protesta perché ha sete, non sono mica storie, dice la verità, non c'è acqua. Ma il Signore presente in mezzo al popolo che ha eletto e potente a salvare non vuole lasciarlo nell'angustia e non si comporterà con esso mai, gli spiega il senso di quel che è accaduto, come ha fatto con gli egiziani. Se Israele sarà fedele, lo guarirà, lo guarirà e lo condurrà al refrigerio. Quindi la prova non deve essere considerata come un castigo, è come il segno che Dio ha abbandonato il suo popolo. Se tu credi, E se tu fai la mia volontà, io ti conduco al refrigerio. Il refrigerio qui è presentato in modo stupendo. C'è una fornitura d'acqua per ogni tribù di Israele, 12. E ci sono palme in pienezza, in abbondanza, le 70. È una cosa bellissima, un posto, è veramente la Valletta Amena. 12 sorgenti per dare, quindi ogni tribù poteva abbeverarsi alla propria, ecco, e 70 palme. È magnifico, dalla sete.